Buonasera a tutti. Benvenuti alla seconda porta del Vangelo di Marco. Questa sera Don Davide ci introdurrà alle parabole. Avremo le parabole del seme che spunta da solo e del granello di Sinapa. Possiamo quindi con calma alzarci, entrare nel nostro silenzio e condividere la preghiera dell'inizio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Concedimi, Signore, di stare alla tua presenza e di adorarti nel profondo del cuore. Aiutami a fare silenzio intorno a me e dentro di me, per poter ascoltare meglio la tua voce. Ispira tu i miei pensieri, sentimenti, desideri, decisioni, affinché io cerchi sempre e unicamente quello che è più gradito a te. Spirito Santo, dono del Padre, crea in me un cuore nuovo, libero per donarsi senza riserve, seguendo Gesù, povero e umile. Maria, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, modello di disponibilità alla voce di Dio, aiuta la mia con la tua preghiera. Lettura, comprensione e preghiera a partire dal Vangelo di Marco, capitolo 4, versetti 26-33. Diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo seme, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere.
Come abbiamo ascoltato anche dall'introduzione di Laura, abbiamo ascoltato due parabole. Questa sera le leggeremo e, come abbiamo fatto anche in questo primo periodo, tenteremo di leggere queste parabole affinché possano diventare motivo di preghiera per noi e nello stesso tempo possano diventare anche motivo per trasformare la nostra vita, il Vangelo possa entrare nella nostra vita e trasformare quelle che sono le nostre abituali sensazioni, sentimenti e azioni. Per cui questa sera nella lettura faremo proprio il lavoro anche semplice del raccogliere quali sono gli elementi importanti del passaggio della lezione, la lettura. Tenteremo anche di raccogliere qualche messaggio per noi e la meditazione. per la nostra preghiera. Prendendo anche l'invito di fratello Andrea settimana scorsa, andiamo a scoprire anche sulla nostra Bibbia, sul nostro Vangelo, dove si colloca questa pagina del Vangelo. Siamo al capitolo 4 e quindi siamo ancora un po' all'inizio del Vangelo di Marco, sapendo che il Vangelo di Marco sono 16 capitoli, siamo ancora all'inizio. Vi ricordate la volta scorsa che Andrea nella leggere la prima parte del capitolo primo di Marco raccontava dicendo che queste sono le prime parole per presentare il protagonista, che è Gesù. E poi appunto questo protagonista vive il momento del battesimo, la presenza nel deserto assieme al divisore, e diceva, interessante, diceva che non c'è stato vincitore vinto, ma diventa l'esperienza quotidiana, quella della tentazione, quella del fare i conti con chi ci vuole dividere dalla paternità. Poi c'è stata la chiamata dei primi discepoli e questo insegnamento di Gesù fa seguire anche delle guarigioni. Come già nella prima parte dicevo che è importante per gli evangelisti raccontare come la parola di Gesù, una volta annunciata, ha bisogno anche che questa parola sia anche fatta, sia anche azione. Quindi una parola potente, autorevole, perché segue, cioè seguita poi da un'azione altrettanto autorevole. Gesù parla del regno, parla della salvezza, bell'annuncio, però agisce anche con un gesto di salvezza. Le guarigioni sono questo, non sono quindi un miracolo. Noi propriamente diciamo che sono i miracoli, le opere delle miracolose, mentre Gesù questa parola autorevole fa seguire un'azione autorevole. Parola di salvezza, azione di salvezza. Un po' come se noi dovessimo portare un saluto a una persona, sapete il termine latino, portare un saluto vuol dire portare salvezza. Allora io porto un saluto, se poi dopo mi parlo male, questa mia azione contraddice la parola detta. Tutti sono d'accordo su questo? Beh, voi sì, ma al tempo di Gesù erano tutti d'accordo? No, non sono tutti d'accordo. Allora Marco raccoglie anche la testimonianza di coloro che detentori della religione di quel tempo, quindi scrivi, farisei, dottori della legge, sacerdoti e quant'altro, non piace questo suo parlare con autorevolezza, agire con autorevolezza, e soprattutto le persone che seguono le sue indicazioni. Allora Marco dice: Gesù è questo, ha fatto così, ha detto, ha agito secondo la sua parola. E però ci sono quelli che contraddicono. Ad ogni virgola che Gesù offre c'è sempre un contraddittore. Quindi Marco, come in maniera esemplificativa, dice: ci sono i gelosi, ci sono gli invidiosi del bene, e ci sono quindi cinque diatribe, cinque discussioni. Chi invece accoglie questo suo modo di parlare e di agire? I semplici. Bravo. Ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai dotti e intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. I semplici, ovvero le folle che lo seguivano. Ecco che allora Gesù interviene anche con le folle proprio per evitare che le folle lo seguissero soltanto come guaritore, come colui che rispondeva a tutte le loro necessità. Allora l'insegnamento, la parola autorevole, viene offerta attraverso delle parole. Si potrebbe magari il prossimo anno, non lo so, fare proprio tutto un itinerario sulle parabole, che è davvero interessante, ma proprio in maniera semplice e immediata. Che cos'è la parabola? La preoccupazione di Gesù è quella di rivelare il regno di Dio, di rivelare il regno di salvezza, di giustizia, di salvezza. E come può farlo? Certamente non usando un concetto. Il concetto è qualcosa che trattiene, ferma, come noi diciamo, comprendiamo, prendiamo insieme dentro la nostra testa, dentro il nostro ragionamento. Gesù comprende bene che il regno di Dio non è comprensibile con le nostre categorie, ma cerca in tutti i modi di trovare delle esemplificazioni. Uso questa parola che non trovo molto nei commentari, ma Gesù va alla ricerca di esperienze, non tanto soltanto delle analogie o delle similitudini, ma delle esperienze. Per cui racconta: un padre aveva due figli, ha un'esperienza, però immediatamente rivela un atteggiamento del padre. Oppure un uomo percorreva la strada da Gerusalemme a Gerico, oppure quale donna che 10 monete e ne perde una, anche quella un'esperienza. Oppure un uomo uscì a seminare e fa il caso nostro. Per cui le parabole sono proprio un modo di raccontare di Gesù prendendo l'esperienza non straordinaria, ma ordinaria, per presentare lo straordinario. Più volte lo dico, ciò che Gesù dice è sotto gli occhi di tutti, ma non tutti si vedono. Occorre avere anche una capacità di sguardo, e Gesù aveva proprio questa capacità umana, umanissima, di saper guardare, di saper raccogliere dalle esperienze di tutti i giorni. Allora, la nostra parabola, poi se qualcuno ha la Bibbia di Gerusalemme, i Vangeli che vengono riportati a capitoletto, come ho fatto vedere prima la signora, sul versetto 26 della nostra parabola, la nostra prima parabola, vede che di fianco non c'è nessun parallelo, mentre quella sotto ci sono due paralleli, in Luca e in Matteo. Questo per dire che, come diceva fratello Andrea la scorsa volta, Marco è il primo Vangelo, gli altri attingono. Allora c'è qualcuno che attinge la parabola del granello di senape, però unica nel Vangelo è quella di Marco, la parabola del senape spunta da solo. Quindi ci troviamo di fronte a due parabole molto semplici, quattro versetti una, quattro versetti l'altra, tre versetti l'altra e poi un sommario. Quindi in otto versetti abbiamo due parabole. Di fatto sono molto complesse. Uno dice: quattro versetti, tre e uno, molto semplice. Se no, di per sé è molto complesso. Facciamo un semplice esercizio per la prima e poi dopo vi aggiungo soltanto per la seconda. Vi ricordate quell'esercizio che avevo detto di sottolineare i soggetti? In quattro versetti della prima parabola ci troviamo quattro protagonisti, direi che esageriamo, anche cinque. Il primo protagonista è il regno, il secondo è l'uomo, è scritto che esce a seminare, getta il seme nella terra. Ma c'è anche un altro protagonista che è proprio il seme, che germoglia e cresce, come l'uomo stesso non lo sa. Quindi ha una forza questo protagonista. Infine c'è anche la terra, che è presentata nei suoi momenti evolutivi. Produce spontaneamente lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Di per sé dovremmo anche appunto citare un quinto protagonista. È il momento della mietitura. Questo evoca la fine del regno, la fine dei tempi, la raccolta di tutte le opere buone. Ci accorgiamo che questa prima parabola ci dice tante cose. Anche la seconda parabola di per sé è più semplice, riprende l'immagine per descrivere il regno. Vuol dire che a Gesù gli sta a cuore consegnare che cos'è il regno. Il regno è simile a questa esperienza. Gesù quindi è alla ricerca di paragoni. Nella mente e nel cuore lui ha proprio il desiderio di trasmettere che cos'è il regno, in modo tale che non sia equiparato oppure mal compreso come quel regno di forza, di potenza che a quel tempo, nel temporale di Gesù, si aspettava che fosse il risolutore di tutto, di tutti i problemi. Nella seconda parabola c'è anche un secondo protagonista oltre al regno, questo granello. Se prima era un seme generico, questo è un granello di senape, ben descritto, è il più piccolo, ma che cosa fa? Frutti tanto grandi da diventare un albero. Allora, questa è una lettura, poi potete approfondirla anche voi. La dinamica, qual è il messaggio di queste due parole? Uso due parole difficili, ma adesso spero di semplificarle. La dinamica di queste due parabole ci dice, da una parte, un contrasto nel medesimo tempo all'interno di un paradosso. Il primo paradosso, appunto, della prima parabola è quella di un uomo che getta un seme, non fa niente, se non guarda aver gettato il seme, non fa niente, e questo seme cresce. Il paradosso, oppure appunto il contrasto, è tra il non far niente è un ottimo risultato. Interessante, questo già apre qualche domanda. Il secondo paradosso è la piccolezza, il più piccolo dei semi, e poi il frutto così tanto grande da diventare un albero. E i due estremi, cioè i due soggetti implicati, uomo si getta il seme ma non fa niente, come sta accanto a qualcosa che produce frutto? Se non fa niente, non raccoglie neanche niente. Oppure, tra, è probabile vedere che tra la cosa più piccola, che sembra ridicola, fa una cosa così tanto grande. E allora, arrivo subito al messaggio, quindi, senza girare troppo in giro, il messaggio che io ricavo personalmente, poi ciascuno di voi può ricavare qualche altro messaggio. Il messaggio è proprio questo. Questa sera principalmente le due parabole ci vogliono dire questo. Un messaggio di conforto e di incoraggiamento. È un messaggio contro la frustrazione e anche contro l'impazienza. Conforto e incoraggiamento a noi cristiani che spesso viviamo di frustrazione e anche di impazienza. Faccio qualche esempio, tanto mi avete già capito. Ho seminato tanto nella vita, nella mia esperienza, nel mio volontariato, ma non succede nulla. Oppure la frustrazione nasce per lo scarto tra le tante fatiche compiute e il risultato scarso. Oppure un altro atteggiamento è lo scoraggiamento, che insorge per lo scarto tra il poco e niente che si vede e il molto che si attenderebbe. Quante volte noi vediamo questa dinamica? Guardiamo anche le nostre parole, le nostre comunità, le iniziative che tante volte abbiamo in mente, sono anche belle, curiose, sono qualitativamente alte. Pensiamo ai nostri gruppi. E avverto questo scoraggiamento. Questo scoraggiamento l'ho avverto anche in me, l'ho avverto in qualche mio confratello, l'ho avverto nei membri dei consigli pastorali, l'ho avverto nelle persone di una certa età che entrano in chiesa, vedono le chiese vuote, anzi non vedono i bambini, quelli della mia età non ci sono neanche. Provo a pensare agli catechisti, tutto il cammino dell'iniziazione cristiana, e poi con la cresima tutti spariscono. I ragazzi se ne vanno, i giovani non ci sono e gli adulti non aderiscono. E ci mettiamo nel punto finale. Ecco, io credo che tutto questo è quello che noi sperimentiamo. Non è un peccato. Non voglio metterci sopra un'etichetta peccaminosa oppure cadere nel moralismo, però di fronte a questa parabola, quando uno la legge, quando uno la prega, dice: ma tutto quello che adesso ho detto è un contromessaggio rispetto a questa parabola. E allora vado avanti a leggere il Vangelo. Che cosa Gesù ha vissuto? Beh, Gesù l'ha vissuto in prima persona, parlava molto, ha parlato, e risultati? Anche lui ha ottenuto poco. Provate a pensare agli apostoli. Sono un pugno di persone senza alcuna influenza sul mondo circostante, e questo l'hanno vissuto proprio sulla loro pelle. Allora, proprio per questo Gesù propone queste parabole del regno, per dire a noi come ai suoi contemporanei: voi che vi aspettate un'azione potente, risolutrice su tutto e su tutti, il regno del Padre e il regno dei cieli non è così. A voi che vi aspettate una persona che possa con bacchetta magica risolvere tutti i drammi, ecco, il regno di Dio non è così. Ma non vuol dire che non è niente, non vuol dire che è fallimentare su tutti i fronti, ha altri tempi, altre modalità. La pazienza, prima dicevo, contro gli impazienti, la pazienza di seminare, malgrado tutto, malgrado tutti, è quella che Gesù chiede come condizione per iniziare a intuire com'è il regno e com'è stata la sua vita. Io provo a dare adesso tre messaggi, cioè da questo messaggio tre applicazioni per la nostra preghiera. Fin qui si capiva abbastanza chiaro, quindi anche l'applicazione sulla nostra vita. Provo a pensare, la nonna che dice: ma io ho fatto dire le preghiere sempre ai miei figli e adesso non vanno più in chiesa, anzi sono anche divorziati, separati, e i loro figli la chiesa non la vedono neanche a destra e a sinistra. E uno dice: quali sono i miei colpi? No, è una strada da non percorrere. Gesù ci dice: tu hai seminato con il cuore, non perdere la fiducia, non perdere la fiducia. E anche se immediatamente tu oggi vedi che la pratica non è seguita, come puoi pensare che magari qualche tua parola di nonna o di nonno non rimanga impressa nella coscienza, nel pensiero e in qualche preghiera particolare nei momenti più difficili? Faccio un altro esempio, spero che non ne abbia male, il fratello più piccolo, lui che proprio perché non seminava, la mamma diceva: guarda, prego, guardami che prega, e lui per contro altare, e però ha ritrovato forse la fiducia partendo da quella preghiera più semplice che nei momenti di sconforto, di desolazione, ho cominciato a dire. Faceva il piantone come alpino nel periodo dell'attentato a Palermo, e nel momento della paura fuori di notte ha cominciato a dire rosario. Questo me l'ha detto dopo qualche anno. Ebbene, noi non possiamo essere giudici sul comportamento delle persone, ma arriverò con la terza applicazione, il terzo modo per non cadere nello scoraggiamento, nel disfattismo e nella colpevolizzazione. Allora, tre applicazioni, quindi abbiamo detto la lettura, il messaggio, che è un messaggio di incoraggiamento, di sostegno, non di scoramento, e di fiducia e di pazienza. Il primo messaggio, dico, può essere l'applicazione di questo seme alla vita di Gesù. È un messaggio che è principalmente cristologico. Provate a pensare, la vita di Gesù non è stato forse anche lui un piccolo seme che è stato schiacciato ed è stato fatto fuori, deriso, e poi che cosa ha prodotto la vita di Gesù? Lui che piccolo seme, ridicolo agli occhi dei sommi sacerdoti, è diventato un albero tanto grande a tal punto che quanti figli hanno trovato riparo, casa, conforto, anime, vita nelle sue braccia, che sono questi rami. E qua può partire anche la nostra preghiera. Qualcuno potrebbe anche andare a cercare un parallelo che viene in mente. Si parla di seme caduto in terra che muore. Chi diceva questa cosa? Ma forse nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 24. Se il chicco di grano caduto a terra non muore, non porta frutto. Piccolo seme, ma che porta frutto. E l'albero, anche qui un'immagine che noi cristiani abbiamo usato, l'albero glorioso, lo cantiamo anche nel Venerdì Santo, è proprio l'albero della croce. La croce che è diventata motivo di derisione da parte dei greci, di fatto per noi cristiani è diventato quell'albero che porta vita, che porta custodia a noi cristiani. Una seconda applicazione è eucaristica. L'eucaristia, che cos'è? Piccola cosa, anche questa agli occhi di molti può essere anche risibile, senza potenza, senza splendore, senza forza, eppure cambia il mondo, genera fede, speranza, genera carità. E qua voi me lo insegnate. Quanti di voi operano nell'ambito della carità? La San Vincenzo, Caritas, centro d'ascolto, la semplice disponibilità di un volontario, di una volontaria. E questo grazie a chi? Forse grazie anche a quante ore, anche in ginocchio, chiedendo l'aiuto, la forza. Provo a pensare anche in questo a una giovane famiglia, una coppia di giovani sposi che dopo diversi anni che non potevano avere figli, poi nella loro preghiera, nella loro semplicità, nel loro rimettere a posto la loro vita, nel darsi anche qualche piccola regola, ecco che la loro vita genera una vita. E quindi accolgono questo bimbo, e poi a questo bimbo si aggiunge la sorellina, e poi un altro bimbo. Quindi provate a pensare anche come il piccolo seme di una coppia di giovani che hanno dovuto affrontare la difficoltà nel trovare la casa, nel trovare il lavoro, quante preoccupazioni, eppure il loro amore diventa un albero tanto grande da diventare casa per tre bambini. E loro dicono, abbiamo incominciato a rimettere a posto un po' la nostra vita, che era un po' diventata troppo frenetica, non ci vedevamo quasi mai, eravamo a casa a letto, stanchi, così morti, trastornati di tutto, di tutto. E loro dicevano, grazie anche alla preghiera semplice dell'Eucaristia, non che sia stata la bacchetta magica, ma forse ha dato una forza in più. La terza applicazione, spero di non dilungarmi troppo, è una parola difficile, ha una dimensione più ecclesiologica, ovvero più semplice, delle nostre comunità cristiane. La Chiesa di fatto è sempre stata un piccolo seme, e ci tenevano anche i cristiani delle primitive chiese dire siamo un piccolo gregge accompagnato dalla grazia di Dio, non vogliamo diventare troppo forti, troppo potenti. Poi la storia ci ha insegnato altre cose. Di fatto oggi non ci ritroviamo ad essere ancora un piccolo gregge, ininfluente spesso, piccolo gregge. Ed è una chiesa, qualcuno dice, di minoranza, è una chiesa che sociologicamente non ha confronto neanche con i tempi passati. Tuttavia, ritorno a un discorso che faceva negli anni, primi anni 90, il cardinal Martini. Io vado a attingere sempre lì perché è anche e sue parole, un po' come le parabole, non voglio confrontarlo, però sono sempre molto attuali. E lui dice che il piccolo seme rappresenta nelle nostre comunità i cristiani della linfa, che nutrono tutto l'albero. E diceva, se dovessimo cercare nelle statistiche questi cristiani nelle nostre comunità, quanti sono? E lui diceva, se esageriamo sono il 2 o il 3%, e tutti gli altri attengono semplicemente da loro. E lui diceva, sì, è un po' come il buon esempio dei pochi che dovrebbe ritestare la forza, il vigore, il cammino di molti. Provate a pensare, quindi provate a pensare anche voi, che con la vostra pazienza state facendo questo cammino. Io credo che sia un lavoro personale interessante per sé, ma io provo anche a credere, ad avere fiducia che ritornando a casa, nelle vostre famiglie, nelle vostre comunità, non tanto la ripetizione di quello che noi diciamo, ma un certo modo di vivere la gioia del Vangelo, la speranza del Vangelo, questo si riflette su chi vi incontrerà, su chi, io dico, ha la grazia di incontrarvi. Questo non vuol dire essere sempre perfetti, manine giunte, eccezionali in tutto, no, nella semplicità, nell'ordinarietà, anche attraverso la fatica di essere coerenti, anche la fatica di essere cristiani. Io credo che le persone colgano non tanto il frutto, ma l'autenticità del vostro cammino. Per questo che dai pochi possa sgorgare l'influsso benefico e salvifico sui molti. Posso fermarmi qui e quindi magari anche nella nostra preghiera ricordare anche tutte quelle persone che sì, sono impegnate a livello professionale, ma provo a pensare anche a chi come volontario o in una corsia di ospedale va a portare una consolazione, che porta l'Eucaristia agli ammalati, che va a trovare i propri parenti, chi, dicevo anche oggi ai bambini del catechismo, quando anche semplicemente siete grati con quello che i nonni fanno per voi. Ecco, io credo che anche questo sia un modo per portare l'infa all'albero e che le nostre comunità possano essere davvero un luogo dove qualcuno possa ancora trovare il nido, il riparo, il conforto, la consolazione, ma anche l'accompagnamento per poter vivere quella speranza del regno che Gesù ha voluto rappresentare con queste due semplici parole.
Concludiamo il nostro momento con il salmo finale, tratto dal salmo numero 33. Benedirò il Signore con te, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltate insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate la mia vita. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.